I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so light in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao a tutti ragazzi, state ascoltando Route 66. Oggi siamo arrivati purtroppo alla nostra ultima puntata, precisamente siamo al nostro quarto speciale, quindi oggi siamo a Londra e allora ascoltiamo per l'ultima volta la nostra stupenda sigla.
Got the time to teach you, I bet you learn some chill. Shoulder, baby, shoulder fingers I do. Ciao ragazzi, eccoci a Route 66. Vi ricordo brevemente i contatti se volete magari riascoltare infinite volte i nostri podcast. Ci potete trovare sul sito del Politecnico di Torino, ondequadre.polito.it, oppure sulla nostra pagina Facebook Route66_onair. Allora, siamo arrivati alla fine, dopo 6 mesi ce l'abbiamo fatta.
6 mesi di meno, dai.
No, sì, beh, forse un po' di meno.
5 mesi più o meno.
E comunque potete continuare ad ascoltare veramente questi podcast finché volete, anzi, ben venga. E non lo so, adesso, mentre partiva la sigla, mi sono resa conto che oggi l'inizio mi sembrava più malinconico, forse perché siamo noi che interpretiamo, diamo un po' senso ai suoni in base ai nostri umori, credo.
C'è un pochino la sensazione, mi sembrava di più, una cosa che finisce in qualche modo.
Mi sembrava più triste, poi magari no. E allora, oggi siamo a Londra, abbiamo deciso di finire qua perché non potevamo non parlare di Londra. Abbiamo tantissimi artisti, purtroppo tanti altri abbiamo scartati perché non originari di Londra. Quindi magari certi nomi oggi non li troverete, ma per questo semplice motivo qua. Come libri non ve ne porto uno, non ve ne porto due, non ve ne porto tre, ma vi faccio più un discorso sugli autori che hanno parlato e raccontato di Londra, che ce l'hanno fatta conoscere un po' meglio. Adesso partirei spediti col primo brano di oggi. Loro sono i Fleetwood Mac e il brano è Don't Stop.
Yeah.
Ecco, noi iniziamo la puntata con Don't Stop dei Fleetwood Mac, quindi non fermiamoci mai. Allora, come detto, siamo a Londra e io vi parlo di Londra così. Allora, Londra è un incanto. Esco e passeggio su di un magico tappeto di foglie rossastre e mi trovo trasportata nella bellezza, senza aver alzato un dito. Le notti sono meravigliose, con i porticati bianchi e gli ampi viali silenziosi. E la gente che entra ed esce senza far rumore in tutte le direzioni come conigli. Guardo giù per Southampton Row, bagnata come il dorso di una foca o rossa e gialla per il sole, e osservo gli omnibus che vanno e vengono e ascolto i vecchi, folli organetti. Uno di questi giorni scriverò di Londra, come raccoglie la vita delle persone e la porta con sé, senza sforzo alcuno. Allora, lei è Virginia Woolf, che nel maggio del 1924 inizia così a scrivere, annotava nel suo diario questi pensieri, e questi pensieri verranno poi raccolti nel romanzo Scene di Londra, che è poi diventato famosissimo e che grazie anche a questo libro qua noi conosciamo un po' meglio la città di Londra. Quindi, come detto, oggi vi parlerò di più artisti e scrittori che ci hanno permesso di conoscere appunto la città e le persone, le epoche. Infatti non parleremo solo del Novecento ma anche dell'Ottocento con Dickens, eccetera eccetera. Quindi Virginia Woolf ha scritto tantissimo, oltre Scene di Londra, un altro romanzo, La signora Dalloway, oppure Gita al faro, cioè un sacco di roba. È molto famosa, quindi io consiglio un suo libro. E adesso passiamo al secondo brano, andiamo veloci perché abbiamo parecchi brani, e ce lo introduce Giuliano.
Sì. Adesso passiamo ai Cream con un album preso dal loro disco, che dovrebbe essere stato il secondo disco, perché il primo è uscito un anno prima, nel 1966. Tra l'altro loro, come vi dirò dopo, hanno pubblicato tre dischi effettivamente, più questo primo, in realtà non è un vero e proprio disco. Comunque in 3 anni hanno venduto praticamente 15 milioni di copie di dischi, un gruppo, diciamo, da questo punto di vista molto particolare. Quindi loro sono i Cream, l'album si chiama Disraeli Gears e la canzone è Tales of Brave Ulysses.
You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. Fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Mm-hmm.
ascoltato i Cream con Tales of Brave Ulysses. I Cream, come vi anticipavo prima, hanno avuto una storia, diciamo così, interessante, in quanto sono stati uno di quei gruppi che hanno lavorato insieme per davvero poco tempo. Effettivamente sono nati loro a Londra, ovviamente, hanno suonato insieme tra il 1966 e il 1968. Quindi, come dicevo, sono usciti 3 album molto famosi e hanno venduto veramente tanti dischi. E praticamente successivamente, quindi nel 68, loro si sono sciolti. Però, diciamo, ogni singolo musicista praticamente ha avuto una carriera a parte. Basti pensare ad Eric Clapton, che comunque, come sappiamo, poi ha fondato praticamente, possiamo dire, un'immagine sulla sua persona, un'immagine proprio di bluesman. È anche considerato uno dei pochi bluesman bianchi, se possiamo dire così. Quindi questo inoltre loro comunque diciamo facevano dei live molto potenti, sono riusciti a mischiare tanti generi, ovviamente partendo dal blues classico, anche hanno mischiato un pochino di hard rock, addirittura anche un po' di psichedelica, se possiamo dire così. Quindi comunque un gruppo molto bello che, nonostante appunto il poco tempo, hanno sfondato nella scena londinese. Passiamo adesso alla letteratura.
Allora, come vi ho anticipato prima, c'è anche un certo Charles Dickens che ha scritto di Londra. Lui nasce nel 1812 e muore poi nel 1870. Scrittore, giornalista, reporter di viaggio. E ha scritto tantissimo. Tra le sue opere più famose ricordiamo tutti Oliver Twist, David Copperfield oppure Tempi difficili. È considerato uno dei più importanti romanzieri di tutti i tempi, nonché forse uno dei più conosciuti, dei più popolari. E è ritenuto dalla critica il fondatore del romanzo sociale, quindi nei suoi scritti lui racconta la vita dei ceti sociali economicamente svantaggiati e denuncia poi situazioni di sopruso e pregiudizio per la creazione del quale diciamo inizia ad esserci questa corrente in tutto l'Ottocento, dove poi troviamo altri romanzi di, come ad esempio Daniel Defoe, dove però diventa un po' più romantico e sentimentale quello che come viene narrato il tutto. Allora, adesso dobbiamo passare per forza al terzo brano. Loro sono i Toy con It's Been So Long.
Thank you.
So Long dei Toy. Allora, Charles Dickens con David Copperfield, questo è il suo ottavo romanzo scritto e poi pubblicato su una rivista tra il 1849 e il 1850. Pensate che Tolstoi, che considerava Dickens il migliore di tutti i romanzieri inglesi, dichiarò che David Copperfield era il suo romanzo riuscito meglio, mentre Dostoevsky rimase affascinato dalla sua lettura nel campo di prigionia in Siberia. Oppure Kafka definì il suo libro America una pura imitazione di questo romanzo di Dickens. James Joyce espresse tutto il suo rispetto per questo romanzo nel suo libro Ulisse. E invece la signora di prima, Virginia Woolf, che non aveva normalmente una grande considerazione per Dickens, confessò il valore di questo romanzo che racconta i miti e le memorie della vita. Poi, tra l'altro, era il romanzo preferito di Freud. Quindi diciamo che questo elenco manchiamo poi tutti noi. Io vi invito a leggere questo romanzo di Dickens, David Copperfield, perché come sempre ci dà uno spaccato molto interessante della vita londinese nella metà degli anni del 1800. Adesso lascio la parola a Giuliano.
Grazie Carlo. Allora, a questo punto passiamo a una band sempre londinese, molto particolare, che ha fondato le basi, comunque ha avuto un'interessante attività per quanto riguarda il punk britannico. Loro sono i Clash, che sono stati attivi dal 1976 al 1986, quindi anche loro, se ci pensiamo, non hanno suonato poi tantissimo. Cioè non è una di quelle band che dici è da 30 anni che ascoltiamo i pezzi dei Clash, no, in realtà loro hanno suonato solamente 10 anni, solamente, sono sempre un buon numero di anni, però comunque hanno dato il loro contributo in modo molto preciso. E sono composti, diciamo, ogni membro ha una storia a parte, diciamo che così tra le curiosità praticamente possiamo dire che Paul Simonon praticamente è stato adocchiato una volta in sala prove da altre persone, esattamente da Mick Jones, e praticamente dato che lui rappresentava un pochino, era un ragazzo, diciamo, era quello che oggi chiamiamo il rude boy, no? Era una persona comunque da un look molto appariscente, molto grezzo, molto rude, scusate. E quindi praticamente Jones intuì che questa era la persona perfetta che stava cercando per il suo gruppo. E quindi, però, diciamo, Paul non aveva alcuna considerazione musicale, quindi lo stesso Jones praticamente gli insegnò a suonare il basso, e dopo aver tragicamente fallito, diciamo, il tentativo di insegnargli la chitarra. Quindi così diventò bassista. A questo punto ascoltiamo subito la canzone, quindi Clash con The Call Up. It's up to you not to heed the call up. I don't wanna die. It's up to you not to heed the call up. I don't wanna kill. For he will die. questi erano i Clash con The Call Up, un brano preso dal loro album Sandinista del 1980. Come stavo dicendo prima, questa band è molto particolare. Loro infatti diciamo hanno avuto un'impostazione molto originale da diversi punti di vista. Innanzitutto sono stati tra i primi che hanno utilizzato in modo molto preciso, analitico, il mezzo musicale per denunciare anche in modo, ripeto, analitico, poi preciso, alcune vicende politiche o alcune vicende sempre legate al consumismo. Basti pensare alla canzone Lost in the Supermarket, anche il video è molto bello, che loro si perdono con i carrelli, no? E loro hanno avuto, come dicevo, anche una politica molto precisa. Infatti una delle cose che a me personalmente ha sempre colpito e che mi ha fatto apprezzare questo gruppo è stata che praticamente loro innanzitutto avevano nei live, praticamente hanno, anche quando hanno raggiunto un buon successo, hanno sempre tenuto i prezzi dei biglietti molto bassi. Anche i gadget, quelli che oggi chiamiamo gadget, diciamo, li vendevano a pochissimo, quindi diciamo il concerto era veramente aperto a tutti. Tuttavia loro non gli piaceva completamente, quindi evitavano assolutamente di fare concerti con un gran numero di persone. Quindi, ad esempio, quelli che noi oggi intendiamo i mega concerti con, non so effettivamente fare una cifra precisa, però non riempivano mai
concerti da stadio, quindi
esattamente
evitavano.
Perfetto, c'era sempre un ambiente, ovviamente parliamo di migliaia di persone, ma non 100.000 persone. Però loro, diciamo, quindi il concerto era l'ambiente era tra virgolette più intimo. E poi una delle altre cose molto bella, se ci pensate, è che dopo il concerto c'era anche quello che oggi viene chiamato nello sport terzo tempo, nel senso che loro accettavano gradevolmente di parlare col pubblico, addirittura mangiavano insieme, quindi si parlava, e quindi se uno andava ad ascoltare il concerto aveva la possibilità anche proprio di stare con loro con serenità, diciamo, con tranquillità. Questa è stata una cosa che mi è piaciuta molto. Dopodiché loro, come dicevo, hanno parlato molto della politica. Ad esempio, in una delle loro prime canzoni, White Riot, loro praticamente incoraggiavano i bianchi scontenti a diventare politicamente attivi, come erano in quel periodo i neri, no? Quindi proprio incitavano all'attivismo mentale, se possiamo dire così. E poi addirittura loro hanno offerto un gran supporto al movimento sandinista, che è appunto un movimento che insieme ad altri movimenti dell'America Latina era un movimento marxista, diciamo, che si svilupparono in quel periodo, da cui appunto poi hanno preso il titolo dell'album, dal quale album abbiamo portato oggi la canzone. Bene, a questo punto diciamo che ho sforato completamente col tempo, quindi se vuoi introdurre il brano successivo, Carola, che dici?
Sì, allora, il prossimo è Jamiroquai con Emergency on a Planet Heart.
Just a bit.
Nancy on a Planet Earth di Jamiroquai o Jamiroquai, a seconda che uno voglia pronunciarlo correttamente o meno.
E quindi qual è la pronuncia giusta, Carola?
Mi dicono che sia Quai.
Ok.
Però io andrò avanti imperterrita a dire Quai, sicuro, garantito. Allora, ritornando a Londra, ritornando a racconti celebri di questa città, abbiamo l'indimenticabile, intramontabile ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Siamo nella Londra vittoriana del XIX secolo, dove prevaleva una mentalità tipicamente borghese, attaccata poi dall'autore, che lui ovviamente era un po' tutto il contrario, conduceva una vita antivittoriana, anticonformista, sprezzante del buon senso e quindi dei canoni della morale borghese. In questo romanzo abbiamo un giovane, Dorian Gray, che arriverà a fare della sua bellezza un rito insano. Infatti poi egli inizia a rendersi conto del privilegio e del suo fascino quando un suo amico pittore gli regala un ritratto che lo riproduce nel pieno della gioventù. Quindi questo, che è considerato un capolavoro della letteratura inglese, è, possiamo dire, una celebrazione del culto della bellezza. La vita per l'autore, infatti, qua ce lo mostra veramente, si configura come un'opera d'arte ben riuscita. Quindi la vita per Wilde è pertanto il prodotto e il risultato dell'arte, quindi il contrario di quello che veniva, il rovesciamento del principio secondo cui è l'arte che imita la vita. Quindi leggetelo, siamo nel 1800, siamo a Londra e ci dà informazioni e spunti molto interessanti sotto ogni aspetto. Allora, passiamo al prossimo gruppo, famosissimo, londinesi. Loro sono i Pink Floyd e il brano è Take the Stethoscope. Aiuto, qualcuno mi...
Take
Vai.
The Stethoscope and Walk.
Fantastico.
Dei Pink Floyd, vai.
You spoke.
Questi erano i Pink Floyd con Take the Stethoscope and Walk, un brano preso dal loro primo album, tra l'altro molto bello, che si intitola The Piper at the Gates of Dawn, che letteralmente significa il pifferaio alla porta dell'alba. Noi potremmo stare qui a pensare cosa vuol dire, però in questo momento non diciamo niente. Allora, cosa dire di loro? Anche qui, dato che è una band molto famosa, molto importante, cosa potremmo dire? Io ho pensato di portarvi qualcosa che riguarda i loro show. È inutile che racconto la storia, no? Perché la sappiamo tutti più o meno. Comunque, praticamente loro, diciamo anche qui, dal punto di vista dei live, facevano dei live molto particolari e furono tra i primi in Inghilterra, con l'ausilio di varie persone, a introdurre quello che venne successivamente definito il light show, cioè un tipo di spettacolo in cui praticamente gli effetti speciali e, diciamo, tutta la scenografia, l'architettura della scenografia erano molto importanti, quasi da mettere, diciamo, a pari merito di importanza con la band proprio che suonava. Facciamo degli esempi, tanto per renderci conto di che stiamo parlando. Ad esempio, nei concerti di The Wall, praticamente a metà dello spettacolo veniva edificato in breve tempo un muro di cartapesta che era alto addirittura 12 metri. Quindi praticamente questo muro separava i musicisti dal pubblico, che quindi non potevano vederlo. Ovviamente alla fine del concerto il muro crollava in qualche modo e c'era quindi il gran finale. Oppure ad esempio, per quanto riguarda il tour che fecero nel 1994, che venne chiamato The Division Bell Tour, anche qui c'erano un sacco di raggi laser, fumi, e praticamente vennero installate centinaia di lampadine intelligenti comandate da un computer, cosa che noi oggi sembra molto più naturale, però comunque negli anni 90 non era immediato utilizzare i computer per queste cose, che praticamente queste lampadine in pratica seguivano la scaletta dei brani accompagnandoli, quindi si vedevano effetti visivi molto particolari. Ma forse, diciamo, la cosa che più anche mi ha colpito in questi giorni vedendo appunto tutti questi live, fu che praticamente in un live, sempre alla fine della canzone On The Run, praticamente cioè, è pazzesco, un aereo in scala 1-1, quindi proprio un aereo vero, cioè un aereo non vero, però di grandezza reale, che praticamente era sostenuto da dei cavi, e a un certo punto questo aereo praticamente, diciamo, oltrepassa tutta la platea, quindi va sopra il pubblico. Penso che sia stata una cosa molto particolare anche per loro vedere un bestione sopra di loro, e praticamente si va a schiantare al lato del palco, e praticamente nel momento in cui c'è lo schianto iniziano un'esplosione di luci pazzesche e c'è ovviamente il finale del concerto, è pazzesco. Niente ragazzi, ve lo voglio dire questo perché mi è piaciuto troppo.
Costato tantissimo,
va bene, sì, certo, esplodere un aereo praticamente sopra il pubblico senza che nessuno ovviamente finto, no? Però va bene, a questo punto direi che possiamo andare avanti con la musica. Adesso ci ascoltiamo un altro gruppo sempre londinese, loro sono i Throbbing Gristle con Convincing People.
Now you're people, and we're people, we've got to be.
The game of the name.
Convincing people.
Convincing People dei Throbbing Gristle, padri fondatori dell'industrial, ci diceva Andrea, e di tutto quello che è venuto dopo, cioè tutto discende da loro, elettronica e robe simili, la maggior parte, diciamo così. E bene, Nick Hornby è un altro autore britannico, nasce nel 1957, ha scritto parecchi romanzi, tutti che hanno avuto un discreto successo e tanti sono anche poi stati fatti, trasformati in film. La sua carriera, la sua fama iniziò con il libro autobiografico che è Febbre 90 del 92 e che narra la storia della sua vita come tifoso dell'Arsenal, squadra londinese molto famosa. E dopodiché sono usciti altri romanzi, tra cui Un ragazzo, che possiamo ritrovarlo nel film About a Boy, infatti è quello, del 98, Come diventare buoni del 2001 e Non buttiamoci giù del 2005. Adesso vi parlo invece di Alta fedeltà, che è del 95, quindi siamo a Londra anni 90 e c'è questo protagonista Rob Fleming, un 35enne che conduce una vita non tutto rose e fiori. E dirige un fatiscente negozio di dischi, che questo potrebbe risultare a noi interessante, e è appena stato piantato dalla sua fidanzata Laura ed è sentimentalmente frustrato, insoddisfatto della propria vita, cioè classica situazione. E la cosa bella di questo romanzo è che poi ritroveremo nel film e che vengono fatti una carrellata, passati una carrellata di dischi e di nomi famosi e pezzi fighissimi. Tra cui i Nirvana. E infatti questo Robin Fleming possiamo dire che rappresenta in pieno una tipologia di trentenni che hanno vissuto negli anni 90, che quindi vuole rimanere adolescente per tutta la vita, per non perdere poi il gusto della prima volta che viene vissuta ogni cosa, vivere senza vincoli, senza responsabilità, senza chiudere porte e via dicendo. Adesso passiamo a un altro gruppo storico, loro sono i Queen con Sweet Lady. We'll be right back.
studio, ragazzi, questi erano i Queen con Sweet Lady. Questo brano, come sempre vi diciamo, che è stato preso da un disco, dal loro quarto disco che hanno fatto loro nel 1975, a cui poi è seguita un tour omonimo, che si intitola A Night at the Opera. Probabilmente questo è considerato, anche qui ho purtroppo dato un calcio alla strumentazione, scusate. Questo stavo dicendo...
Ti sei arrabbiato, sei stufato.
No, è per sbaglio che sono messo male, comunque. Praticamente, che stavo dicendo? Ah sì, che questo probabilmente è considerato uno dei lavori più rappresentativi del loro genere musicale, comunque del loro successo, possiamo dire. Probabilmente, no, diciamo anche che... in quest'album loro sperimentano l'utilizzo dei cori in modo diverso, in modo diciamo da come veniva fatto finora, e loro hanno un modo molto originale di farlo. E probabilmente in questa canzone che vi abbiamo portato, Sweet Lady, c'è qualcosa di autobiografico da parte di Fred Mercury. Niente, questo così tra le curiosità. E poi anche qui loro hanno, per quanto riguarda i live, erano molto forti. Infatti hanno fatto un sacco di live, addirittura più di 700 live, ragazzi, pensate, in 15 anni. E comunque sono un sacco, se ci pensi. Non voglio fare il conto quanti live al mese, però se ve lo fate sono tanti. E, chiaramente Fred Mercury era il frontman cosiddetto della band, quindi era un uomo molto carismatico che... diciamo che guidava il live, infatti
un trascinatore,
grazie per il suggerimento. Quindi molte volte praticamente si trasformava in quasi uno spettacolo teatrale, e praticamente anche grazie a tutti questi motivi questa band è considerata tra le migliori live band della storia, cioè proprio i loro live vennero apprezzati davvero tanto. Tra l'altro, un sondaggio d'opinione, una cosa che magari non ci si aspetta, è che la BBC ha fatto un sondaggio nel 2007 ed è uscito che i Queen sono considerati dalla gente il miglior gruppo britannico di tutti i tempi, addirittura anche di più dei Beatles, dei Rolling Stones, che invece noi magari li vediamo come comunque una montagna inscavalcabile. Invece effettivamente i Queen piacciono agli inglesi e basta. Bene, a questo punto direi no, e basta, nel senso
piacciono
a tutti quanti, e basta, nel senso piacciono e appunto e basta, in questo senso. Quindi non
sì.
Ride, anche c'è Andrea che ride purtroppo. Devo ridere, è bello.
Prossimo
ok,
brano.
A questo punto passiamo al prossimo brano. È un altro gruppo che sono i Public Image Limited. Il pezzo si chiama Memories.
We'll be right back.
Memories di Day Public Image Limited. Ok, allora adesso vi parlo di velocemente i due romanzi che, e di due autori che non potevamo dimenticare. Allora, il primo è Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, di uno scrittore di Edimburgo, quindi lui scozzese, Robert Louis Stevenson, che questo romanzo è del 1886 ed è considerata la sua opera più importante ed è uno dei più grandi classici della letteratura fantastica. Adesso, vabbè, credo sia conosciutissimo pure dai bambini. E niente, questo dottor Henry Jekyll giunge, dopo una serie di suoi studi sulla psiche umana e riflessioni morali sulla propria condotta, giunge ad una conclusione che sia sul piano scientifico che su quello morale si avvicinò, come dire, alla verità, ovvero che l'uomo non è veracemente uno, ma è veracemente due. Quindi questa scoperta, diciamo che oltre a sconvolgerlo, in realtà lo porta a un naufragio tremendo. Infatti cosa succede? Che poi lui sperimenta la pozione, riesce in questo intento e forma un'altra persona, forma un'altra identità. Ossia, il dottor Jekyll subisce una trasformazione tale da far emergere la sua seconda natura, quella più malvagia, quella che lo porta verso il male, attratta dal male, e dimenticando e cancellando completamente la prima, l'identità personale. Quindi, finché dura l'effetto di questa pozione, diventa un altro essere con diverso corpo, diversa psiche, che sarebbe Mr. Hyde. Mentre invece, quando riprende la pozione, ritorna a quello di sempre, quindi il dottor Jekyll. Ecco, questo è un romanzo. Il secondo, invece, sempre ambientato a Londra, Questa notte mi ha aperto gli occhi, di Jonathan Coe. Lui è un contemporaneo, nato nel 1961, e il suo terzo romanzo, pubblicato nel 1990. Ogni capitolo, questa cosa ci tengo a dirla, si apre con una citazione delle canzoni degli Smiths, che noi, ahimè, oggi non abbiamo potuto inserire perché non ho capito. Andrea ci ha fatto un intervento che credo che mi abbia... Sono di Manchester, infatti. Non ce l'abbiamo fatta, dovevano nascere a Londra. E, niente, questo romanzo è ambientato a Londra nei primi anni 80 e William è commesso di un negozio di dischi ed è tastierista di un gruppo, gli Alaska Factory, e vive una vita un po' morta, di tantissime indecisioni, non riesce a dare un senso a niente. Però in una sera qualunque rimane testimone di un omicidio. Quindi l'evento stesso e poi la caccia agli assassini che ne conseguirà gli darà poi la possibilità di ripensare alla propria vita e di aprire finalmente gli occhi. Adesso penultimo brano, giusto? Loro sono i This Hit con A New Kind of Water. This Hit con A New Kind of Water. Questo era il penultimo brano di oggi, penultimo brano della nostra avventura di Route 66. Siamo tutti un po' dispiaciuti di questo, però magari capiteranno altre occasioni, chi lo sa.
Spero che anche voi siete dispiaciuti del fatto che non potete più ascoltare Route 66. Che ne dici, Carlo?
Sì, però rimangono i podcast, quindi metti che uno è proprio disperato,
dice,
può ritornare.
Potete riascoltare da capo, vi fate un altro trip. Quindi perché non ricordare proprio dove ascoltare i podcast?
Vai,
allora,
io l'ho detto prima.
Allora lo dico io, dai, così ci alterniamo. Quindi ragazzi, andate a vedere, cliccate sempre la pagina di Onde Quadre, che è appunto ondequadre.pulito.it. C'è scritto, dovete cliccare su radio, trasmissioni, quindi programmi, Route 66, ascolta i podcast, play,
e
ascoltate and enjoy. Dopodiché invece, se volete contattarci, noi potremmo essere disponibili anche dopo aver concluso il programma, no? Che ne dite? Quindi la nostra pagina Facebook non la cancelliamo, quindi rompeteci le scatole pure. Route 66 _ on air. Saremo disponibili anche tra 20 anni. Ma qual era quella puntata? Te lo spiego io, anche tra un po' di tempo. Dai, perché no,
anche perché credo che io continuerò sicuramente a leggere e poi ad ascoltare musica come anche voi, suppongo. Quindi
certo,
un continuo. È un'esperienza che poi alla fine non finisce. Magari sì, non ne parliamo a un microfono. Però.
Perfetto. Quindi così, magari se volete possiamo rifare un ensemble del nostro gruppo. Allora, alla regia noi abbiamo Andrea Guerriero, che praticamente ha curato la parte per quanto riguarda la scelta delle canzoni e tutti i brani. Lui è il nostro esperto musicale, come ho sottolineato sempre a dire. Quindi non posso dire che non ho parlato bene di Andrea. Lui ride perché sa che è così. E quindi praticamente, diciamo, la parte più... diciamo che... il punto di riferimento musicale,
montaggio, mixeraggio,
è stato proprio lui. E tutti correggere tutti gli errori che facevamo durante la registrazione, che voi spero non abbiate mai sentito, è stato Andrea. Poi invece Carol ha curato la parte letteraria, quindi ha scelto tutti i libri, tutti i brani da leggere durante le trasmissioni, che si andavano quindi susseguendosi nelle varie città. Quindi ha selezionato le parti più interessanti, diciamo gli autori e i testi più importanti che riguardavano la città, sia per quanto riguarda l'autore o per quanto riguarda l'argomento, quindi che trattava la città. E io mi presento da solo.
Vai, vai.
Caro la Coppa, quindi poi tocca a Giuliano tutto il mondo. Cosa ho fatto? Io non ho fatto niente, venivo qua, mi lamentavo, dicevo ragazzi, che dobbiamo fare oggi? Mi secco a lavorare, per favore sbrigatevela voi che io non voglio fare niente.
Perfetto. Adesso siamo veramente... dobbiamo per forza chiudere, perché l'ora è ormai quasi passata.
È tarda.
E
i microfoni
niente.
Si spengono. Il mixer abbassa il volume, vabbè, basta ragazzi, creare questa atmosfera. Bene.
Ultimo pezzo.
Chi lo introduce l'ultimo
Vai tu.
Brano?
Oggi ho iniziato io.
È un onore
quindi...
per me, ragazzi, introdurvi l'ultimo brano. Vediamo se ce la faccio a dirlo. Allora, quindi noi vi salutiamo con gli Shaq Layton con... scusate, ovviamente devo sbagliare. Se non sbagliavo l'ultima puntata non ero contento. Con Shaq Layton e il pezzo sentito da... Shaq Layton?
No, però l'accento sulla O.
E strucciola la parola
Shackleton
con No More Negative Doubts.
Cancel.
Thank you.